benvenuti e buon pomeriggio a tutti. A nome nostro e anche di Don Adriano Contestabile, che è impegnato in un'assemblea parrocchiale, ci raggiungerà più tardi. A più di 40 anni dall'enciclica Umane Vita, vogliamo oggi qui ribadire come l'amore rappresenti il fondamento della nostra vita in ogni sua espressione. Vogliamo poi declinare questo amore nella sua dimensione del nostro vivere quotidiano, in particolar modo nel rapporto di coppia e in famiglia con i nostri figli. Per aiutarci in questa riflessione abbiamo il piacere di ospitare gli amici della vicina diocesi di Parma, Monsignor Pietro Ferri, accompagnato da Alessia e Paolo Gargonzani, collaboratori dell'ufficio famiglia e fedeli testimoni di uno stile di amore sobrio che si fa dono alla comunità. In particolar modo Alessia, biologa, è una delle insegnanti volontarie dell'ANDER, Associazione Metodo Buildings Emilia Romagna. Ecco, prima di lasciare la parola ai relatori, ringrazio Monsignor Adriano Dodi, vicario generale, per la sua presenza e gli cedo la parola per un saluto.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti e grazie di essere venuti proprio a questo appuntamento che era stato previsto, è già stato detto dalla signora che mi ha preceduto, che Don Adriano Contestabile, siamo omonimo, ecco, siamo molto amici. E lui è a Bocchia, a Roncoli, a una riunione dei genitori, dei bambini dell'asilo della parrocchia, mi ha pregato di venire a sostituirlo e gli ho detto di sì, sono contento, ecco proprio di essere presente, quindi saluto tutto voi. Noi faremo insieme un bellissimo momento di preghiera e poi voglio dire grazie soprattutto a Monsignor Pietro Ferri di Parma e a quelli che sono venuti insieme con lui proprio per aver accettato di farsi presente oggi in questa nostra comunità. Per chi non avesse ancora mai visto o sentito, ecco, posso garantirvi che Monsignor Pietro nella pastorale familiare è un capitano di lungo corso. È una vita che ci conosciamo da quando lavoravamo insieme nella pastorale familiare, nella commissione regionale, ecco, quindi c'è rimasto un rapporto di amicizia. Quando mi hanno detto viene Don Pietro, detto, allora vengo volentierissimo per incontrarlo, per salutarlo e per dirgli di salutarmi il suo vescovo, ecco, con cui abbiamo lavorato tanti anni insieme. E allora, ecco, grazie di essere venuti e poi, visto che mi era stato chiesto di fare un momento breve di preghiera, io avevo pensato al Padre nostro, quindi tutto, poi a una preghiera della famiglia e poi mi è stato detto che nella carte ne vede già un'altra che è ugualmente molto bella, allora la facciamo insieme, ecco, possiamo fare questo momento di preghiera anche seduti e facendo una preghiera del Padre nostro e questa preghiera che troviamo, poi lascio la parola agli relatori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Possiamo leggere insieme questa bella preghiera sulla famiglia. Credo nella famiglia, o Signore, quella che è uscita dal tuo disegno creativo, fondata sulla roccia dell'amore, eterno e fecondo. Tu l'hai scelta come tua dimora tra noi. Tu l'hai voluta come culla della vita. Credo nella famiglia, o Signore, anche quando nella nostra casa entra l'ombra della croce, quando l'amore perde il fascino originario, quando tutto diventa arduo e pesante. Credo nella famiglia, o Signore, come segno luminoso di speranza, in mezzo alle crisi del nostro tempo, come sorgente di amore e di vita, come contrappeso alle molte aggressioni di egoismo e di morte. Credo nella famiglia, o Signore, come la mia strada verso la piena realizzazione umana, come la mia chiamata alla santità, come la mia missione per trasformare il mondo a immagine del tuo regno. Amen. Cediamo allora la parola a Monsignor Pietro Padre.
Ecco, grazie. Grazie a Don Adriano per le belle cose che ha detto, forse un po' esagerando. La cosa vera è che certamente fra noi c'è una lunga amicizia per aver lavorato a lungo nel settore della famiglia. Quindi grazie davvero. E grazie anche a Camilla ed Enrico che ci hanno invitato me e anche gli sposi che ascolterete. Diciamo grazie di questa fiducia. Loro si chiamano Alessia e Paolo, è più importante di questo, perché ci chiamiamo per loro. Ecco, ti vorrei introdurre il mio discorso oggi, citando ciò che dice San Paolo nella lettera ai Galati. Al primo capitolo dice: e forse il favore degli uomini che intendo guadagnarmi, o non piuttosto quello degli uomini, o non piuttosto quello di Dio. Se ancora piacesse agli uomini, non sarei più servitore di Cristo. Poi continua: mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, passiate ad un altro Vangelo. Ecco perché ho citato questo inizio della lettera ai Galati. Per dirvi che la riflessione di oggi non vuole essere una riflessione che porta avanti semplicemente dei gusti, delle idee o dei progetti che la cultura di oggi costantemente ci presenta. Ma il nostro punto di riferimento è davvero Gesù Cristo, perché siamo suoi servitori. E quindi è nell'ottica del Vangelo che riflettiamo sul matrimonio. Forse proprio perché il contesto in cui viviamo, qui si dice che non è possibile l'amore per sempre, che non è possibile la fedeltà, che la fecondità ha un peso e così via. Proprio in questo contesto dobbiamo ritornare al pensiero originario di Dio, che Gesù ci ha rappresentato, dicendoci appunto che con la sua forza, per questo facciamo il sacramento, che con la sua forza sarà possibile amare come ha amato Lui. Ecco, detto questo, mi introduco con un discorso che Paolo VI fece il 4 maggio 1970, dopo aver nel 1968 pubblicato L'umane vite. un'enciclica che fece discutere, e non solo discutere, ma che creò delle grandi fratture sia nella Chiesa che in rapporto anche al mondo di allora, e che Paolo VI in questo discorso cerca di far capire il senso di quella proposta che fece nella Umane Vitae. Ecco, ascoltate quelle parole. Dice, vogliamo oggi dirvi chiaramente, no, Dio non è nemico delle grandi realtà umane e la Chiesa non misconosce affatto i valori vissuti quotidianamente da milioni di coppie. Al contrario, la buona novella portata dal Cristo Salvatore è anche una buona novella per l'amore umano, anch'esso redento al punto da diventare, attraverso la grazia, mezzo di santità. Ricordate ora ciò che diceva San Paolo in lettera ai Galati. Dio piace a Dio o all'uomo. Paolo VI, nello stesso discorso, invita gli sposi a rafforzare la volontà di vivere generosamente la vostra vocazione umana e cristiana nel matrimonio. E continua ancora. Le analisi psicologiche, le ricerche psicoanalitiche, le inchieste sociologiche, le riflessioni filosofiche, oggi ne sentiamo tutti i giorni di queste, potranno certamente portare luce sulla sessualità e sull'amore umano, ma ci accetterebbero se dimenticassimo questo fondamentale insegnamento che ci è dato fin dal principio. La dualità dei sessi è stata voluta da Dio perché insieme l'uomo e la donna siano immagine di Dio e come lui fonte di vita. Siate fecondi, moltiplicatevi e riempite il mondo, assoggettatelo, così dice la Genesi. Ecco, già qui, se pensiamo alla cultura di oggi, vedete che i problemi a cui accennava Paolo VI nel 70, oggi sono ancora più attuali. C'è avuta discussione, per esempio l'ultima, sull'identità di genere, di cui non voglio trattare oggi. Pensate che cosa significa i riflessi che questa distinzione filosofica ha nel non accettare la dualità dei sensi. Che Paolo VI dice, questa è voluta da Dio, cioè Dio l'ha pensata così dall'inizio. Queste parole di Paolo VI indicano qual è il quadro entro il quale il Concilio prima e successivamente come i papi Paolo VI, Giovanni Paolo II e la ricerca teologica poi hanno affrontato le tematiche sulle quali oggi ci soffermeremo. Ho pensato di concentrare la riflessione sulle tre parole che voi avete scelto come programma di questo incontro: amore, sessualità, procreazione responsabile. Amore coniugale, primo. L'amore di cui parliamo è l'amore di un uomo e di una donna. Di un uomo e di una donna. Nel sacramento del matrimonio. Sacramento che dona grazia alla coppia. I due diventeranno una carne sola, facendo sì che l'uno sia grazia per l'altro. Parleremo dunque e ci soffermeremo sul senso, sul significato dell'amore coniugale. Il Concilio Vaticano II, nella Gaudium Spes, numero 49, prima di trattare della procreazione, parla appunto dell'amore coniugale. Per secoli la dottrina della Chiesa e la teologia morale hanno dato il primo posto alla propria azione, definita fine primario del matrimonio. Ora, il Concilio Vaticano II sente di trattare dell'amore coniugale, che non è una sedia di poco conto, prima della procreazione, intendendo con questa scelta sottolineare come l'amore dà pienezza e senso al rapporto sessuale e lo rende umano. Vediamo com'è la definizione dell'amore coniugale nella Gaudium Spes numero 49. Dice: atto eminentemente umano, essendo diretto da persona a persona, con un sentimento che nasce dalla volontà, quell'amore abbraccia tutta la persona e perciò ha la possibilità di arricchire di particolare dignità i sentimenti dell'animo e le loro manifestazioni fisiche e di nobilitarli come elementi e segni speciali dell'amicizia coniugale. E il testo parla dell'amore coniugale usando queste espressioni: carità, amore, affetto, amicizia. Così parla dell'amore coniugale. L'amore è definito atto umano, e questa è la prima sottolineatura. E l'atto umano comprende l'intelligenza, la volontà, il sentimento, la ragione, il corpo, lo spirito, quindi un complesso di elementi. Esso lega sentimento e volontà per sfuggire da ogni fuga romantica. Il romanticismo antico, ma anche quello di oggi, parla solo del sentimento. E la nostra cultura ne è impregnata, per cui si dice: non sento più amore per te, non ti amo più perché non sento più niente. Cioè si verifica, si constata che l'amore non esiste più perché non ci serve più il sentimento, non lo sento più. Quindi il sentimento diventa il criterio di una scelta positiva o negativa in rapporto all'altro. Un amore dunque che abbraccia e dona totalmente se stesso all'altro. Il testo poi continua: un tale amore, unendo insieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi, provato da sentimenti di tenerezza e da opere, e pervade tutta la vita dei coniugi. Anzi, si realizza e cresce proprio mediante il generoso suo esercizio. L'unione di valori umani e divini che caratterizza l'amore è tale in se stessa, come realtà creata, e non solo perché è consacrata dal sacramento del matrimonio. Vorrei sottolineare questa cosa. Cioè l'amore umano viene prima del sacramento. Il sacramento poi dà pienezza, perfezione. Ma l'amore umano rimanda al pensiero originario di Dio quando ha creato la coppia. Provate a leggere per esempio Genesi 2. Quindi è un amore che si realizza e cresce attraverso il suo esercitarsi nel dono reciproco. L'unità e l'indissolubilità del legame è una espressione concreta dell'amore coniugale. L'unità sottolinea l'uguaglianza e la differenza tra l'uomo e la donna. Ebbene, credo nella cultura di oggi sottolineare non solo l'uguaglianza, ma la differenza. E la differenza è una cosa diversa dalla diversità. Mentre l'indissolubilità dà risalto alla definitività del dono d'amore e quindi anche alla vera libertà dei coniugi. Non ci può essere libertà vera se non c'è un'esperienza di definitività. Non è libertà vera quella che si esprime seguendo, che so io, l'attimo fuggente. Pensate al film, per esempio, l'attimo fuggente, se l'avete visto. La definitività chiede il dono incondizionato di sé, che permetta all'uomo e alla donna di essere l'una per l'altra sempre, senza riserve, senza limiti, senza confini, senza pentimenti. Queste sono parole di Carlan Martini. Amarsi significa consegnarsi all'altro, accogliere l'altro nella sua insostituibilità ed unicità, non sempre scambiabili. Mi alzo mattino, non mi piace più, scelgo un altro. Non si è sostituibili perché si è unici. Quindi amarsi significa consegnarsi all'altro, accogliere l'altro nella sua insostituibilità ed unicità. E ciò vi mette nel mistero profondo di Dio, quello trinitario, nel quale Dio si manifesta come dono continuo. La grazia di Dio e il dono dello Spirito suscitano negli sposi la capacità di un dono per sempre e totale di sé. Per questo gli sposi diventano segno dell'amore di Dio per il suo popolo e di quello di Cristo per la sua Chiesa. Lettera agli Efesini, capitolo 5. L'amore coniugale, scrive Paolo VI nell'Enciclica Umane Vita numero 9, è un amore pienamente umano, totale, fedele ed esclusivo, fecondo. Umano, totale, fedele ed esclusivo, fecondo. Queste sono caratteristiche dell'amore coniugale. Viene spontaneo però farci la domanda: quali sposi saranno capaci di vivere in questo modo? È una domanda che costantemente ti senti fare, ma chi ce la fa a vivere così? È possibile. Se non siete più voi a vivere, ma è Cristo che vive in voi, dice lettera ai Galati, avrete la possibilità di rendere possibile l'impossibile. Dice Gesù a Vangelo, Marco e Luca. Solo la morte e la risurrezione di Gesù e il dono dello Spirito vi fa capire la bellezza, anche la fatica, del progetto di amore incondizionato e anche come potete metterlo in pratica, questo amore. Un amore che diventa quindi possibile. Il mistero della Trinità, che parla di un Dio che si dona, che è relazione d'amore, richiama il mistero della croce. Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Familiaris Consortio numero 13, dice e scrive: l'amore coniugale è il modo proprio e specifico con cui gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce. Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla croce. Sono l'una per l'altra e per i figli testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende partecipi. Il matrimonio è un simbolo reale dell'evento di salvezza, ma a modo proprio, a tal punto che l'effetto primo e immediato del matrimonio non è la grazia soprannaturale stessa, ma il legame con i vari cristiani, una comunione a due tipicamente cristiana, perché rappresenta il mistero dell'incarnazione del Cristo e il suo mistero di alleanza. Guardare alla croce non significa dunque pensare all'amore nel matrimonio come a un peso, per dire questa è la mia croce. Ma questo è il senso della croce di Cristo. Il senso della croce di Cristo significa: se tu guardi a me, vivi l'amore totale e radicale che vivo io, e tu ama l'altro con l'amore con cui io amo te, fino a dare la vita. Quindi il mistero della croce vi aiuta a comprendere nel vostro cuore e a vivere il dono incondizionato dell'amore così pieno che dà la vita per i propri amici, dice Giovanni al capitolo 15, e per colui o colei che il Signore vi ha consegnato o consegnata, perché in due camminiate in santità di vita. Vi siete sposati infatti per diventare santi, insieme, resi forti dalla grazia per una vita santa. E ogni cristiano è chiamato alla santità, ogni battezzato è chiamato alla santità. E chi si sposa lo fa nel matrimonio, quindi con un'altra persona che gli è consegnata da Dio. Guidati dall'amore di Gesù e trasformati da Lui, voi avete costruito o costruirete una famiglia che potrà chiamarsi santuario dell'amore e culla della vita, cellula della Chiesa, dice Giovanni il 23esimo. La più piccola, certo, ma la più fondamentale dell'organismo ecclesiale. Su tutto questo si fonda, si radica l'amore coniugale che dà luce a tutte le sue manifestazioni. L'amore cristiano, che trova la propria sorgente in Gesù, innalza e porta a pienezza tutte le virtualità dell'amore coniugale. E passo la parola a Paolo ed Alessia.
Noi consigliamo una riflessione su questa prima parola con la quale vogliamo riflettere con voi oggi, che è amore. E ci piaceva così raccontare un po' come forse sono i fidanzati in Natale, no? Quindi anche io quando erano fidanzati ho avuto l'occasione di sentire un incontro con la loro chiesa. E ci ha comunque colpito, ci sono quegli incontri dove si segna un po' la vita futura, e ci aveva consegnato una piccola immagine, in cui troverete nel lavoro di gruppo che facciamo alla fine un po' della nostra riflessione, di due figli, due sposini, un uomo e una donna, tutti pieni di cuori, questi, sono innamorati, e tutto una crocevia di più strade. Quindi erano tante strade davanti a loro, e loro chiesa su una di queste strade, loro si sono parole che è tenerezza. Allora volevamo qui commentare come aspetto, no, dell'amore che ci diceva prima di dietro questa parola. E vi leggo anche quello che c'era dietro questa immagine. Venne chiesto a un grande maestro: quando l'amore è vero? Quando è fedele? Fu la risposta. E quando è profondo? Quando sa soffrire? Fu la risposta. E come parla l'amore? La risposta fu: l'amore non parla, l'amore ama. Signora Pesce ha subito detto, vale per la chiarezza perché ho appena detto che tali mie diverse hanno detto dell'amore. Quindi la chiarezza assumeva per noi un significato molto più profondo di quello che avevamo in mente, no? La chiarezza è un aspetto dell'amore, parla la lingua dell'amore. E secondo noi, proprio tra tutti i sentimenti che l'uomo ha sviluppato nella sua storia, non ce n'è uno che si superi come qualità tipicamente umana, ma distante, quello della chiarezza. Tanto che secondo noi una persona è adulta quando comincia a acquisire proprio questo sentimento che la rende affettuosa, compassionata, col maggior rispetto e soprattutto di meraviglia di fronte alle bellezze del creato che sarà un forma di vita. Lo rende capace di apprezzamento e di tolleranza sia verso se stessi che verso l'altro. E allora ci piace anche ricordare un libro del professor Campanini che ha scritto proprio sulla tenerezza. E dice che l'uomo e la donna nel matrimonio sono proprio chiamati a andare a scuola di tenerezza l'uno dall'altra per costruire pian piano, praticamente a un cammino, quella che si chiama civiltà della tenerezza. E ancora, ma pensiamo che la tenerezza sia davvero il cuore dell'amore, è quella caratteristica, quel sentimento che insomma noi abbiamo cercato di camminare per questi 15 anni di matrimonio su questa strada. Proprio perché è il cuore dell'amore, cioè dà all'amore il cuore, senza lasciare che sia soltanto un aspetto doveristico, no? Che uno magari può incorrere in questo errore. Abbiamo anche scoperto, ci piace vedere una significazione delle parole, che tenerezza porta la luce del verbo tendere, quindi tendere verso l'altro, come diceva Pietro prima, questa apertura, questo dono di sé verso l'altro. Quindi porta a un incontro dell'uomo con la donna, con le loro diversità, e insieme camminano verso una direzione, che è proprio quella del mettersi in soccorso, del diversità con gioia, del prendersi cura. Anche questa, diciamo così, è un'espressione che ci cavolo, ci ricordiamo molto.
In quest'ottica la tenerezza si manifesta anche come volontà di farsi vicino all'altro. Non è quindi intesa come il tenerume, lo possiamo chiamare, quella tenerezza da romanzo rosa, ma è una cosa completamente diversa. È un po' quel sentimento affettivo e quella ricca potenzialità sensibile che fonda quella realizzazione umana della sessualità, che è prima che vedremo dopo. Orientando a superare quello che è un po' l'egoismo, che riguarda un po' tutti noi, quell'egocentrismo un po' infantile che ci rimane e che spinge quindi a vivere il gesto sessuale come scambio personale, paritario, reciproco, un impegno, una crescita proprio nell'amore. È infatti la tenerezza che ci fa sperimentare la diversità come un valore positivo, che parlava prima dello scelto, da accogliere con rispetto e a cui volgersi con stupore e con apprezzamento. Un altro pensiero che ci ha colpito di Fuchs, che si introduce sempre sul desiderio della tenerezza, dice che tra il desiderio e la sessualità si apre una via di umanizzazione, nella quale la tenerezza, che è il riconoscimento stupito dell'altro, dà significato al desiderio, e in cui il desiderio, forza di vita e dono di gioia, diventa sorgente di ogni tenerezza possibile. La tenerezza quindi offre quello che la sessualità da sola non può dare. Offre il senso della meraviglia, della gratuità, la spiritualità dell'amore, della comunione, la gioia stupita dell'incontro con l'altro, la liberalità generosa e creativa che consente alla sessualità di rimanere, possiamo definire da tutto il tempo, in uno stato aurorale, iniziale, quindi sempre nascente, sempre nuova, sempre rivitalizzata. Solo la tenerezza e la sessualità conserva la freschezza di un accadimento colmo di novità, custodito interiormente e proclamato colmo alla vita. Vivere dunque nella coppia la tenerezza, intesa in questo senso, è un cammino, e sottolineo che è un cammino fatto di cadute e di riprese, porta comunque la partecipazione vitale all'essere dell'altro e alla ricerca della sua felicità, prima che della propria.
La seconda parola è sessualità. Abbiamo sottolineato che l'amore coniugale abbraccia tutta la persona in tutte le sue manifestazioni. Possiamo dunque affermare che l'atto sessuale tra un uomo e una donna nel matrimonio è un'espressione concreta dell'amore coniugale e che il dono sessuale diventa segno del dono di tutta la persona. Si può davvero affermare che l'atto sessuale nel matrimonio si distingue da ogni altra forma di amore. Seguiamo ancora la Gaudium Spes nel numero 49, qui dice il Concilio Vaticano II. Quest'amore è espresso e realizzato in maniera tutta particolare dall'esercizio degli atti che sono propri del matrimonio. Ne consegue che gli atti con i quali i coniugi si uniscono tra loro in casta intimità sono onesti e degni e compiuti in modo veramente umano favoriscono la mutua donazione che essi significano e arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi. Sono parole molto belle insieme. Gli atti propri del matrimonio conducono a perfezione l'amore coniugale. Non è raro il fatto, sottolineo sempre la Gaudium Spes numero 51 del Vaticano II, che l'interruzione dell'intimità nella vita coniugale porti all'infedeltà, compromettendo lo stesso matrimonio e il bene dei figli. Oggi noi non affronteremo altri temi veramente stimolanti e necessari per vivere compiutamente l'amore coniugale nella vita di coppia. La corporalità e la sessualità matura nelle due modalità del femminile e del maschile, il piacere e la gioia, il rispetto, il desiderio, la passione, la castità coniugale e il contesto culturale sono aspetti sui quali in avvenire potrà essere posta la vostra riflessione. Oggi noi non lo faremo. L'amore coniugale e la sessualità, pur nella loro delicatezza e privatezza, non possono essere né un dato scontato, né un tabù, né solo imbarazzo, né un fatto, tra virgolette, pornografico, intendendo con questa espressione, si nasconde e si evita di guardarlo, ma invece un'esperienza esaltante che ha bisogno spesso anche dell'aiuto degli altri. Permettete che sottolinei ancora una volta che solo l'amore coniugale può dare quella pienezza che il coito da solo non può raggiungere. L'esperienza di relazioni mature e significative porta ad imparare ad amare e alla capacità del dono gratuito di sé. E qui entra a pieno titolo il tema dell'educazione, vero ministero coniugale. Anche questo è un tema interessante da affrontare, quello del ministero coniugale, ma su questo oggi non possiamo fermarci. È compito e dovere primario della famiglia, cellula fondamentale della Chiesa e della società, scuola di umanità più completa e più ricca, dice il Concilio, educare i figli alla vita cristiana e ad essere buoni cittadini. L'educazione all'amore e alla sessualità riveste un'importanza del tutto particolare nella cultura di oggi, che privilegia il personale sul sociale, il privato sul pubblico, la libertà sul dovere, il soggettivo sull'oggettivo. Tutta concentrata la cultura di oggi sulle emozioni più che sull'impegno e sulla responsabilità. La Genesi, nei capitoli 2 e 3, ci presenta lo stupore e la gioia di Adamo che incontra Eva. L'uomo e la donna sono chiamati all'amore e per l'amore. Adamo ed Eva sono chiamati a diventare una carne sola ed Eva sarà la madre di tutti i viventi. Il Cantico dei Cantici celebra l'unità di tutta la persona, l'amore fatto di parole, di desiderio, di passione, di un amore più forte della morte e che vince ogni forza avversa. Il Cantico è parola di Dio, il quale creò l'uomo maschio e femmina, ed era, dice la Bibbia, cosa molto buona, primo capitolo della Genesi. Possiamo dire che la sessualità è traccia di Dio. La Trinità, infatti, è amore e relazione. La sessualità cerca l'amore e la relazione, e i gesti sono la conseguenza di essa, altrimenti essa è svuotata di senso e di contenuto. In questo caso non esprimerebbe l'unione di due corpi e di due cuori, ma l'incontro di due egoismi, di due bisogni. È la ricerca dell'attimo fuggente, del piacere fino a se stesso, talora anche, purtroppo, della violenza. Non suscita amore, ma delusione, amarezza. Dovrebbe invece esprimere fiducia, abbandono, armonia, tenerezza, gioia, gratitudine, intesa profonda. La relazione sessuale d'amore consolida e rende più forte il vincolo matrimoniale. Diventa più viva la consapevolezza di appartenere all'altro o all'altra, di essere una carne sola, di avere in me una traccia indelebile dell'altro o dell'altra. Solo un amore per sempre, stabile, indissolubile, garantisce la sessualità come il dono di sé all'altro o all'altra, nel rispetto e nella tenerezza. L'amore contempla anche il piacere nel dono della gioia vicendevole, ma non potrà mai essere ridotto a ricerca del solo piacere. La sessualità matura è dono di se stessi, e capacità di vivere con e per l'altro. Grazie Paolo.
Su questo secondo termine, sessualità, ci piaceva sottolineare un aspetto che per noi è importante, è importante. E partiamo con una frase. Ci sono tre tipi di persone. Quelle che fanno accadere le cose, quelle che guardano accadere le cose, quelle che si stupiscono di ciò che accade. Ecco, noi vorremmo essere nel terzo gruppo di queste persone, quelle che si stupiscono per quello che accade. E rivolgersi al corpo, alla sessualità, con uno sguardo stupito, meravigliato, per la bellezza che essa contiene. Dio creò l'uomo, maschi e femmine li creò, e vide che era cosa molto buona, dice sempre nella Genesi. Ma come siamo fatti? Noi siamo corpo ed anima, e tutte le realtà importanti della vita di una persona coinvolgono sia l'anima sia il corpo. Abbiamo noi la ragione, la volontà, i sentimenti, gli istinti. Quando c'è un ordine, possiamo dire un'armonia fra queste facoltà, siamo più pienamente umani e più in equilibrio. La vita di ciascuno di noi ha senso solo se si scopre di essere amati, personalmente, direttamente, e se si impara quindi ad amare. La pienezza dell'amore è il dono di sé, è dare se stessi. La sessualità diventa la modalità di questo dono di sé all'altro, proprio perché siamo corpo ed anima. La pienezza dell'amore ci porta a donarci completamente agli altri. Siamo quindi maschio e femmina, siamo quindi corpo ed anima, la nostra sessualità è proprio il modo in cui ci doniamo all'altro. È per questo che l'atto sessuale lo definiamo anche atto coniugale, perché ha pieno senso se avviene nel matrimonio, proprio perché è un dono reciproco e completo e definitivo. Ci si sposa uno con una per sempre, l'unità con un solo uomo, con una sola donna, e l'indissolubilità sono delle conseguenze del fatto che il dono è veramente autentico. Io sono uno e posso donarmi a una persona sola. È irrevocabile. Se dono, se regalo qualcosa, non posso poi chiedermi indietro. La sessualità nel matrimonio è per sua natura feconda, almeno potenzialmente, cioè aperta la vita, perché la totalità del dono comprende anche fisicamente la capacità di diventare padre e madre.
Dobbiamo anche dare un accenno alla domanda che c'è nell'accesso della domanda di oggi, il ruolo della famiglia sulla educazione sessuale dei figli. E sono rimasto sconcertato qualche settimana fa nella prima rivista, noi genitori e figli stiamo donando questa rivista, e c'era un articolo che praticamente diceva che sul sondaggio con sé che hanno fatto, i ragazzini tra i 12 e i 13 anni affermavano, dichiaravano di sapere già tutto sul sesso e i dintorni. E le fonti, diciamo così, di maggiore informazione che avevano ricevuto erano giornalisti per adolescenti, internet, amici e televisione. Ecco, questo ci ha effettivamente sconcertato, nel senso che probabilmente avranno un guardaglio di idee probabilmente dentro di loro, e la prima questione che ci viene è che forse la famiglia dovrebbe riappropriarsi, no, di questo ruolo. Ed essere la prima fonte di guardare questo tipo di educazione. Noi abbiamo due figli piccoli, uno di 6 anni e l'altro di 3 anni, quindi ancora non abbiamo trattato forse il tema in maniera sufficiente, però è stata una cosa che abbiamo notato, è che sicuramente si deve parlare di educazione e non di informazione, quindi l'educazione alla sessualità, all'affettività è all'interno dell'educazione globale, il genitore che i genitori danno ai propri figli. E poi, così, per il precedente che abbiamo, noi siamo partiti un po' dal valore del proprio corpo, no? Dal valore e dalla bellezza del proprio corpo, come diceva Paolo prima, sempre sul risultato di tutti che meraviglia per ciò che siamo. E poi anche a conoscerlo, cioè vediamo che sia anche importante comunque la conoscenza, no? Da parte nostra, come genitore, da poi trasmettere ai bambini e ai ragazzi un po' di domani. Anche il convegno ecclesiale, proprio appunto a Verona nel 2006, dice proprio chiaramente, ti leggo, che la famiglia deve accompagnare passo per passo i figli alla scoperta dell'affettività, rispondendo alle loro domande man mano che vengono poste, senza forzare tutto quello che vogliono sapere. Che in queste risposte deve affiorare l'idea che il dialogo sessuale tra un uomo e una donna è la dimensione dell'amore, che ciò che conta sono i desideri profondi e non il soddisfacimento di quelli temporanei. Quindi questo è quello che hanno detto a Verona. E poi, pochi giorni fa, il 15 gennaio del 2009, c'è stato cittadinanza con un incontro mondiale delle famiglie. Per me è piaciuto molto l'intervento che ha fatto la dottoressa Di Pietro, che è professore della UESCA, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove proprio ha affermato che educare la sessualità è educare in castità e ha trattato, insomma, a parlare proprio di questo termine, in castità, che lei definisce proprio come l'energia spirituale che fa difendere l'amore dai pericoli dell'egoismo e della creatività, che sta promuovendo verso la sua realizzazione. Quindi anche avere come famiglia il coraggio, no, di parlare di verità, di non aver paura di dire tutto su quello che è effettivamente la presenza della sessualità e i suoi tempi. Concludo con la conclusione d'opera di che hanno concluso il convegno del Città del Messico, perché secondo noi è molto bello, perché mette la famiglia al centro e ci dicono il dovere di educare moralmente i figli figli è inalienabile e non può essere né totalmente delegato ad altri, quindi a scuole, a consultori, ad amici o a internet, né usurpato da altri. Di fatto, non dare ai figli un ambiente familiare che possa permettere un'adeguata formazione all'amore e alla castità vuol dire mancare a un dovere preciso.
E nel compito di educare i figli, diciamo, i genitori hanno alcuni riferimenti, possiamo definire alcune verità fondamentali a cui rifarsi nell'opera di educazione. Innanzitutto che l'uomo è chiamato a vivere nella verità e nell'amore, questo primo aspetto è fondamentale e importante. E poi che ogni uomo si realizza attraverso il dono sincero di sé, questo è chiamato anche lettera educativa. E in questo diritto dovere, come diceva anche Alessia, l'educativo dei genitori, ci sono alcuni aspetti essenziali, alcuni aspetti importanti. Uno è il fatto che innanzitutto è un dovere, diciamo, essenziale, perché la trasmissione della vita umana passa attraverso questo aspetto. È in un certo senso originale e primario, perché c'è un rapporto particolare, unico fra i genitori e i figli, non può che passare attraverso la famiglia questo tipo di educazione. Ed è insostituibile e inalienabile per i genitori stessi, qualcosa che ovviamente non può essere delegato. E è chiaro che in questo processo di formazione, in questo itinerario, che porta anche al consolidamento, al risarcimento di quelle che sono le virtù, che abbiamo detto, il clima affettivo è importante, il clima affettivo per la mia famiglia, è un dato importante su cui partire. È anche importantissimo anche due aspetti, innanzitutto trovare il tempo. Il tempo è importante, perché il tempo spesso non possiamo uccidere a noi, dipende da quando queste richieste, queste domande vengono da parte dei figli, e quando vengono devono trovare risposte pronte, non rimandate, altrimenti ci si rivolge ad altre realtà. L'altro aspetto è mantenere il più possibile il dialogo con i figli, il dialogo con loro, quindi mantenere questo dialogo e sapere a volte riconoscere anche quelle che possono essere le forme di ribellione legate alle varietà, anche quella parte di verità che questo atteggiamento porta. Quindi come compito dei genitori, dove vorremmo aspirare, quando sono più grandi da arrivare, è la far conoscere ai figli quelli che sono i misteri della vita umana, in un certo senso essere i primi, dare quella sorta di imprinting, anche se il termine è più legato ad altri aspetti, che poi ti permette di avere strumenti per capire quello che viene da fuori la famiglia. L'altro aspetto, già sottolineato, è non delegare, ma pagliare, dialogare con loro su quello che viene da fuori, ad esempio corsi di educazione alla sessualità in ambito scolastico e altre ancora, non possono essere presi in maniera senza critica, ma vanno tagliati, visti e discussi, perché non sempre possono essere conformi a quello che è l'idea di educazione che la famiglia vuole trasmettere. Riguardo all'informazione e all'educazione, ci sono anche altri aspetti a tenere presente. Il fatto che ogni bambino, come tutti noi, è una persona unica e irripetibile, quindi non è possibile dare un'educazione uguale per tutti. Ciascun figlio ha necessità e bisogno di un'educazione personalizzata, individualizzata, solo per lui, non solo se è maschio o altra figlia, ma anche nel stesso senso, chiaramente hanno modalità di approccio diverse. Ancora è necessario dare una dimensione morale alle spiegazioni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non ci deve essere mai una spiegazione solida e esclusivamente scientifica, falsa, indifferente, ma almeno trasmettere quello stupore, quella meraviglia che è per la sessualità, o almeno far intravedere quella finalità, quello scopo che c'è, senza il quale i singoli pezzi del nostro puzzle non vanno a posto. Pure formazione alla castità, detto prima, quella forza spirituale che permette di rendere meno egoista il rapporto d'amore e la sessualità. E quindi la sessualità come l'intenzione dell'amore, l'affettività, non possono mai essere slegati. La sessualità è un aspetto scientifico punto e chiuso, ma fa parte di un'educazione più ampia. Ci vuole ovviamente delicatezza, chiarezza e il tempo opportuno per queste informazioni, per queste educazioni. Negli anni, diciamo, nei primi anni della pubertà, non è probabilmente necessario, diciamo, dare troppe informazioni di carattere sessuale, quando non è necessario rispondere agli stimoli che ci vengono dai figli, ma non sovraccaricarli di informazioni. durante il periodo successivo della pubertà, quando già le trasformazioni del corpo ci rendono automaticamente, ci danno delle informazioni, degli spunti per andare avanti in questa educazione, questi spunti vanno colti, non vanno traumatizzati, vanno spiegati. Ogni qualvolta che c'è una confidenza, tipicamente figlio padre, figlia madre, ma non è detto, fare intravedere un po' questo percorso che c'è nel contesto, nella prospettiva matrimonio, famiglia e paternità. Non devono essere mai informazioni slegate, se stanti, ma inquadrate in un percorso di senso importante. Quindi, in maniera positiva, i genitori parleranno ai figli della dignità del lavoro coniugale, della sua funzione, delle sue espressioni. Cercheranno di formare la coscienza dei ragazzi attraverso riguardo di quello che è il progetto di amore che Dio ha su ogni singola persona, sul valore positivo, liberante e bello della morale, della legge morale, sulla consapevolezza anche di quanto è una fragile, del fatto che può cadere più volte, e farsi a volte anche male, e dei mezzi però per venire fuori, il fatto che si può ripartire, grazie al perdono, alla grazia, alla fidanza. L'ultima parte, la parte diciamo dell'adolescenza, è un periodo ancora più complicato da questo punto di vista. È un periodo in cui il ragazzo tende a progettare, a scoprire quella che è la sua vocazione. È un periodo in cui ricerca anche dei modelli a cui conformarsi, che spesso però c'è di problema, non sono facilmente i genitori, in cui c'è una specie di diciamo distacco. Ma i genitori in questo momento devono puntare sui valori fondamentali, la subito del matrimonio, rapporto tra amore e cooperazione e accennare quelle che sono le dissonanze con alcuni aspetti negativi, rapporto tra matrimoniali, aborto, contraccezione, masturbazione. E soprattutto attraverso il proprio esempio anche di coppia, più che non le parole, che a volte non si riescono in questo momento a comunicare, che i ragazzi possono vedere appunto queste cose testimoniate, proprio nel come ci comportiamo. Due ultime riflessioni per concludere. Attenzione a rifiutare quella mentalità che porta a dare raccomandazioni in tema di comportamenti corretto riguardo al proprio corpo, ad esempio solo alle figlie, che non ai figli. Sia maschi che figli hanno necessità di questa educazione, non è un appannaggio esclusivamente diciamo femminile. L'altro aspetto, la consapevolezza che in questo ruolo educativo i genitori non sono da soli, quindi il fatto che si possano associare con altri genitori, parlare, informarsi sulle modalità di educazione fatte da terzi, da altre agenzie, scuola, parrocchia. Il fatto che poi questa educazione, se non è conforme a quello che è l'educazione della famiglia, possono diciamo, intervenire per compensare in un certo senso questo tipo di informazione. Passiamo una cosa più che per il terzo aspetto.
Per me sembra chiesto lo schifo foglio. Spiega castità, adesso abbiamo anche molto tempo con un flex. Io ricordo che quando incontravo fidanzati, ne ho incontrati tantissimi, una delle domande che a volte buttavo lì era cos'è la castità da voi? Sentiva fuori di tutto. Ma questo quando insegnavo al liceo, che erano ragazzi dei superiori, è la stessa cosa, no? Cioè non c'era davvero la comprensione di cos'è la sessualità. Ma all'Istituto di Scienze Religiose che lo insegno, anche quest'anno, ho posto questa domanda quando parlavo appunto del matrimonio, mi è saltato fuori castità, cosa non tira? Perché lì siamo all'Istituto di Scienze, soprattutto di Scienze Religiose, facciamo danno. Io direi, la castità non è non avere dei rapporti sessuali, non è qualcosa che interessa ai monaci, ai monaci, ai preti, e quindi che non appartiene assolutamente a chi si sposa. Castità è la trasparenza delle parole, dei gesti che io compio. Cioè, se ti dico ti amo, deve essere talmente trasparente la mia vita, per cui l'altro legge in me questa parola come in uno specchio, non c'è inganno. Pensate quante volte dice ti amo tanto, pensate ragazzi quante volte dice ti amo tanto, mi piaci, ma intendono qualcosa d'altro. Oppure ti faccio una carezza, questo vuole dire il matrimonio, ti do un bacio, abbiamo un rapporto sessuale insieme. Castità significa che io, in quello che tu mi chiedi, nel gesto che tu fai, ci deve essere tanta chiarezza e trasparenza per cui non mi deve neanche passare in mente che c'è un secondo pensiero in te o qualche interesse particolare. Essere davvero limpidi da trasparenza. Questo è il pieno grosso, perché non è soltanto il gesto del quale mi impegnato, ma è tutta la vita che deve diventare trasparente. Ora questo vale per chi è sposato, per chi è fidanzato, quindi chiedersi che senso ha il gesto che dico alla mia fidanzata, o che chiedo, una parola che gli dico. Il gesto può anticipare, per esempio, dai fidanzati, o viene prima dell'amore che noi due non abbiamo ancora completato. La trasparenza mi dice, stai andando oltre, è un gesto che è più rispetto a quello che siete adesso. E anche nel matrimonio, per essere vissuto nella stessa maniera, con pienezza e davvero trasparenza. Altrimenti non finiamo più. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Questo è il mio pensiero. Allora, terza parola, dopo amore e sessualità. La terza parola è procreazione responsabile. Anche la procreazione deve essere frutto maturo e prezioso dell'amore coniugale. Essa comprende anche l'educazione dei figli, di cui poco ha parlato Alessia e Paolo. L'educazione dei figli è la missione propria degli sposi, i quali diventano anche genitori. Dicevano da una spesa, praticavo secondo, numero 50, sappiano i coniugi di essere cooperatori di Dio creatore e quasi suoi interpreti, collaboratori, liberi e responsabili del creatore. L'amore coniugale è un amore fecondo che deve essere esercitato con generosa, umana e cristiana responsabilità, sempre in 1.50 del Gaudens Fest. La fecondità esprime un amore pieno, generatore di vita. Gli sposi, prima di tutto, sono fecondi l'uno per l'altra nel dono quotidiano, nell'arricchirsi della vicendevole esperienza fatta di ideali, di progetti, di interessi, di ascolto, di tenerezza, di condivisione affettiva, culturale, economica, ludica. La loro vita cresce nell'amore, superando difficoltà e conflitti, attraverso anche il perdono reciproco. La fecondità è prendersi cura del proprio amore e coltivarlo. Per questo la fecondità aiuta i coniugi a non chiudersi nel fuscio del proprio amore, per diventare un dono e una risorsa per la Chiesa e per la società. La fecondità trova il suo apice massimo nella scelta del figlio e quindi nel diventare padre e madre. E il figlio è sempre un dono e come tale va accolto nella sua unicità e diversità. Va amato il figlio e accolto per quello che è nella sua singolarità ed educato a realizzare le proprie capacità e la propria vocazione. La fecondità si può esprimere anche nell'adozione e nell'affido. La loro prova ricorda a tutti che un figlio è sempre un dono e non ci appartiene. Sono parole di Paolo VI nel discorso del 1970. Ciò vale per ogni figlio. L'adozione è un gesto d'amore che offre ad un bambino l'opportunità di avere una famiglia. L'affido, a sua volta, offre un aiuto ed un sostegno ad una famiglia in difficoltà, e questa è fecondità. Vorrei a questo punto fermarmi sulla paternità e maternità responsabile di cui ci parla l'Umane Vitae al numero 10. Il Concilio Vaticano II, sempre nel documento Gaudium et Spes, numero 50, scrive così: i coniugi cristiani adempiranno al loro dovere con umana e cristiana responsabilità e con docile riverenza verso Dio, con riflessione e impegno comune, si formeranno un retto giudizio, tenendo conto sia del proprio bene personale che di quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli che si prevede nasceranno, valutando le condizioni del proprio tempo e del proprio stato di vita, tanto nel loro aspetto materiale che spirituale, e infine salvaguardando la scala dei valori del bene della comunità familiare, della società temporale e della stessa Chiesa. Sono una serie di criteri che ci aiutano a capire quale scelta devo operare. Questo giudizio, continua, in ultima analisi, lo devono formulare davanti a Dio gli sposi stessi. Gli sposi stessi, quindi non sarà né il confessore, né il prete che trovi, né un amico, né l'amico, né la madre, né il padre, né la suocera, né lo suocero, eccetera. Nessuno di loro, gli sposi. Però nella loro linea di condotta i coniugi cristiani siano consapevoli che non possono procedere a loro arbitrio, ma devono sempre essere retti da una coscienza che sia conforme alla legge divina stessa, docili al Magistero della Chiesa che in modo autentico quella legge interpreta alla luce del Vangelo. E aggiunge: i coniugi cristiani possono trovare circostanze nelle quali non si può aumentare, almeno per un certo tempo, il numero dei figli, e non senza difficoltà si può conservare la fedeltà dell'amore e la piena familiarità di vita. E questo è il numero 51, sempre dal Gaudium et Spes al Vaticano II.
Anche qui una sottolineatura dell'aspetto che ha trovato per noi significato della protezione responsabile. Lo slogan comune, quel più duale che si sente in giro, è che bisogna avere dei figli quando si è deciso di averli. E questo è anche un valore, ma il problema non è soltanto questo. Oggi la scienza in un certo senso favorisce questa decisione, questa tempistica decisa, realizzata in vari modi. E di per sé la scelta di decidere quando averli può essere un valore, ma vogliamo analizzare in maniera un pochino più a fondo questo concetto di responsabilità cooperativa. Per utilizzare questi termini ci poniamo una domanda. Che cosa vuol dire? Cosa comporta il termine responsabilità? L'etimologia e il significato ha detto di sé il termine a rispondere. Cioè il responsabile è colui che risponde, che rende ragione del suo agire, e noi ci chiediamo chi è che risponde e a chi si risponde. Il chi è una persona in grado di agire consapevolmente, è libera di agire o di non agire. E la risposta non può essere rivolta che colui verso il quale siamo implicitamente correlati. E il soggetto libero diventa causa volontaria del suo effetto e del suo agire, per cui è suscettibile di questa scelta responsabile di giudizio, eventualmente di una sanzione morale. I due elementi sono fondamentali perché questa scelta sia veramente responsabile. Il primo è la libertà, perché se non siamo liberi di agire non possiamo neanche essere responsabili. Il secondo elemento è il potere. Io divento responsabile se sono in grado di compiere quell'atto. Se non si è autore di doppio agire, in un certo senso non si è pienamente responsabili. È chiaro che nel nostro agire possiamo essere condizionati da pressioni, da virgolette, da circostanze ambientali che ci possono influire. Ma è anche vero che fondamentalmente si è sempre liberi, se non altro, di lasciare operare questi condizionamenti e di tenerli fuori. Perciò in qualche senso possiamo dire che essere comunque responsabili ultimi del nostro agire. E l'altro aspetto è capire a chi si deve rispondere. E qui i soggetti in gioco di questa risposta legata appunto alla protezione responsabile sono tanti. Primo aspetto sicuramente noi stessi, la coppia, perché diciamo, in ogni essere umano la legge fondamentale del bene è presente, quindi siamo spinti, la nostra coscienza di agire verso il bene. Ma non è solo questo aspetto noi stessi, in questo caso c'è anche un'altra figura, un'altra persona, che è il figlio, che noi pensiamo, programmiamo in un certo senso, e dobbiamo rispondere anche lui di questa responsabilità. E siccome il figlio fa parte comunque come essere umano della società, anche la società è parte di questa nostra risposta. Poi c'è un altro grande interlocutore, che diceva prima Don Pietro, che è proprio Dio. Dio è stato l'uomo, ha voluto che esso realizzasse sempre per sé, per gli altri, il bene, secondo la legge naturale che si è in lui, e lo ha strutturato anche dal punto di vista biologico del processo riproduttivo perché la situazione creatrice si realizzasse attraverso questi processi. Nel linguaggio corrente si parla quindi di procreazione responsabile. A noi piaceva trovare una terminologia forse più appropriata in un certo senso, nel senso che si piace vederla come responsabilità procreativa, nel senso che la responsabilità procreativa ci permette di evidenziare l'importanza che si gioca come persona nell'agire procreativo. L'agire sessuale quindi non è determinato solo nell'uomo da funzioni istintive, come appunto nel mondo animale, ma sostanzialmente è un agire sostanzialmente libero. Proprio perché all'interno di quello che è un rapporto amoroso di scelta. I figli quindi vanno pensati secondo un progetto libero, un piano d'amore libero, in un contesto di amore, con un atto di amore fecondo dove il bene che si vuole conseguire è proprio la nascita di un altro uomo. A chi spetta questa decisione? Alla coppia. Lui e lei, marito e moglie, come lei nel nostro caso, in piena libertà decidono, dopo guardata riflessione, se aprirsi la vita. La coppia analizza quindi quello che è il bene coniugale. Non è detto che in ogni circostanza la vita di un figlio sia bene per la coppia. Bisogna vedere se è veramente un bene per la coppia o a volte si soddisfa un bisogno particolare, magari uno dei due, e questo lungo andare può essere un danno, può provocare distruzione, se la coppia stessa. Poi non è che ho solo il soddisfacimento della coppia, ma diventiamo responsabili anche verso il figlio che nasce. Dobbiamo agire per il bene di questo figlio, eventualmente anche dei figli che già ci sono, che sono arrivati. E ultimamente, torniamo al discorso di prima, è una risposta all'addio, alla sua chiamata. E qui diventa un aspetto che, se ci pensiamo a volte, in un certo senso è quasi tremendo, nel senso che noi possiamo in un certo senso favorire o strutturare la bontà infinita di Dio, che per amore vuole dare vita alle sue creature. La coppia quindi coopera al processo riproduttivo con un atto sessuale che è di sua esclusiva aspettativa, da in via generazione. Ma la procreazione in un certo senso è un po' un processo di responsabilità limitata, perché si limita all'esercizio sessuale adeguato in ordine a questo funzionamento della natura. Gli uomini sono fatti da Dio, Dio crea, l'uomo procrea. Cosa vuol dire? Crea per conto di, collabora. Ecco allora il valore della responsabilità. Io devo rendere ragione del compito che mi sto dato. Se divento responsabile della parola che dico all'inizio del mio momento riproduttivo. Se la natura, Dio, ci ha fatto in un certo modo, in questo modo specifico, allora crediamo che la realizzazione del nostro bene coincida con la realizzazione piena di noi stessi, come coppia.
Ecco, diceva Paolo, la natura, Dio ci ha fatto in un certo modo. E quindi, soprattutto ad oggi, con la scienza, con le conoscenze che si hanno, si è anche percepito il funzionamento della fertilità della donna. E allora, grazie a questa conoscenza, ci sono, secondo me, due strade, no? Una è la strada della contraccezione, dove per contraccezione intendiamo tutte le manipolazioni che si possono esercitare usando le tecniche che il mercato oggi offre per ristrutturare l'ordine del processo riproduttivo. Questa è la strada. Quindi una volta che si hanno le conoscenze, si agisce sulla donna generalmente per ristrutturarne l'ordine che in realtà la natura vorrebbe in altro modo. L'altra strada è quella di non fare nessun tipo di manipolazione né sulla donna, né sull'uomo, né sull'atto sessuale, ma scegliere di rispettare, di conoscere e rispettare quella che la natura ha scritto in noi. E allora oggi è anche l'occasione per fare una riflessione su quelli che sono i metodi naturali, su quelli che Don Pietro ha approfondimento anche lui. E c'è una scelta, poi ritornavo alla vignetta che diceva all'inizio della tenerezza, quindi una strada che i sposi possono compiere. E possiamo subito precisare che i metodi naturali hanno il loro valore prima ancora che in ordine a una programmazione responsabile della natalità, in un ordine a un senso umano autentico da dare alla vita sessuale. E questo è un elemento estremamente importante da riconoscere, altrimenti corriamo il rischio di snaturare il significato profondo dei metodi naturali. Se infatti è vero che sono utilizzati per regolare le nascite, essi sono fatti però essenzialmente, secondo noi, vengono usati come idea e come stile di vita, quindi se è vero che sono utilizzati per regolare le nascite, essi sono fatti però essenzialmente per dare alla coppia la possibilità di vivere la sua sessualità in una nuova dimensione, come segno espressivo e operativo di amore. E intanto ci piace dire che sono dei metodi naturali, quindi la parola metodo è sicuramente diverso da strumento, da mezzo, che invece i contraccettivi sono. Metodo significa una strada per arrivare, per andare dove. Il nostro scopo è molto semplice, il scopo dei metodi naturali, perché quello di darci un'informazione precisa circa gli orientarsi dei testi fertili e infertili della donna. Lo scopo dei metodi naturali ce ne sono tanti, noi sulla persona siamo insegnanti della biologistica, sulla biologistica di Lilith, su quale vi dico qualcosa, comunque tutti i metodi naturali hanno come scopo quello di capire quando si verifica la fase fertile nel ciclo femminile. Come? Vedendo le semi, quindi sì, hanno diversi semi, possono essere la temperatura basale, come vedremo nel microbit, è il buco cervicale. Il buco cervicale è una sostanza che viene prodotta in maniera naturale da tutte le donne, in maniera diversa nel corso del ciclo mensuale, nel corso del mese. È una sostanza che ha studiato dagli anni 60 che cambia nel corso di questo mese. La donna è imparata a riconoscere queste evoluzioni, questa quantità e qualità del buco, riesce a capire perfettamente quando è nel periodo fertile. Perché come sappiamo la donna è fertile ciclicamente, l'uomo invece è sempre fertile. Allora si vengono a creare dei ritmi di che comunità della coppia, dove anche l'uomo, che sarebbe sempre fertile, diventa ritmicamente fertile proprio sul ritmarsi dei momenti biologici di fertilità della sua sposa. E quindi anche questo è un aspetto secondo noi molto bello su questo testo, nel senso che i metodi naturali coinvolgono la coppia, quindi non si deriva né all'uomo né alla donna la scelta, no? Che ogni mese si viene a rinnovare. I metodi naturali sono puramente diagnostici, quindi si basano sul vedere quei segni che la natura ha iscritto in ciascuno di noi. E, una curiosità, nel senso che sono fatto diverse sperimentazioni, oggi sono affodate da una teoria scientifica comprovata, quindi hanno una loro validità scientifica, e nonostante questo, nonostante magari le poche parole che dico, non sono difficili. Tant'è vero che personalmente siamo in corrente che anche a Tahiti, ad esempio, che è una località con un analfabetismo enorme, proprio il governo per fare un'azione demografica ha promosso l'insegnamento delle arti naturali, che quindi nonostante siano e anche rinnovando a livello di scienza scientifica elevatissimo, in efficacia elevatissima, sono anche molto semplici, quindi possono utilizzare davvero tutti. Un'ultima cosa, poi lascio la parola a Pietro, tutti i metodi naturali hanno come proposto, come stile nella coppia, i momenti di contento periodica, questo dovrebbe studiare al di là delle mie parole, perché se abbiamo detto ci sono dei momenti fertili e dei momenti non fertili, ovvio si dà scelta, fatta con i criteri che dicevamo prima, della coppia sono quelli di attendere. Per una gravidanza è ovvio che lo stile è quello della continenza periodica, o comunque lo specificherà la capacità di attesa, quindi i momenti di attesa. E questo apre davvero una dimensione nuova, la educazione a una stile di vita veramente sessuale diverso.
Ecco, per chiudere questo il terzo punto, sulla procreazione responsabile, vi do sinteticamente alcuni punti di riferimento. Sono, primo, i valori di riferimento, secondo, i criteri in base ai quali farli scelte. Ecco, possono questi valori e criteri possono aiutarvi nella formazione di una coscienza retta guidata dallo spirito. Primo, nel riassunto, la fecondità è una proprietà essenziale del matrimonio cristiano. Il matrimonio è fecondo perché fa crescere la comunione tra gli sposi e perché si apre alla vita attraverso la generazione dei figli, che come dice il documento del Concilio Gaudium et Spes Humanae Vitae, sono un preziosissimo dono che contribuiscono pure al bene dei genitori. Si chiede perciò una paternità e una maternità responsabile, così come Alessia e Paolo vi hanno appena accennato. La trasmissione della vita è la missione propria degli sposi. Due. Ci possono essere circostanze nelle quali non si può aumentare il numero dei figli, condizioni serie di salute, difficili condizioni economiche, impossibilità di addossarsi ulteriori impegni educativi, fragilità nell'intesa affettiva, il bene personale dei coniugi e quello dei figli già nati o che nasceranno. Potrebbe verificarsi perciò un conflitto di valori tra la necessità di coltivare la comunione e la fedeltà degli sposi attraverso l'intimità della vita coniugale e dall'altra parte il compito dell'apertura alla vita. Infatti va salvaguardata sempre, dice l'Umane Vitae, la connessione inscindibile tra il significato unitivo e quello procreativo. Gli sposi si riconoscono allora non arbitri della sorgente della vita umana, ma piuttosto ministri del disegno stabilito da Dio. 3. Sorge dunque il problema dei mezzi con cui separare momentaneamente le due dimensioni, quella unitiva e quella procreativa. Infatti esiste una connessione, come già detto, inscindibile tra i due significati dell'atto coniugale, il significato unitivo e quello procreativo, umanamente numero 12. I metodi anticoncezionali naturali si ricalcano senza aggravarli sui fenomeni naturali che accompagnano il ciclo femminile e sul periodo di fertilità o infertilità che lo caratterizzano. Mentre i metodi contraccettivi impediscono la fecondità mediante il blocco artificiale della funzione generativa. Quindi abbiamo distinto metodi anticoncezionali naturali e metodi contraccettivi. Vi do i criteri cui ispirarsi per un retto giudizio della coscienza. Ecco alcune brevi indicazioni. Primo, se possibile, se deve fare ricorso al metodo dell'infertilità naturale, metodi anticoncezionali naturali. Questo metodo è oggettivamente lecito perché si inserisce nei ritmi naturali di infertilità delle donne e favorisce la responsabilità dei due coniugi e il loro vicendevole amore, anche se prima ha spiegato in maniera ben più completa la cosa. È necessario tra gli sposi armonia e condivisione di valori, per rendere lecita la scelta anche le loro motivazioni devono essere conformi all'amore, cioè essere motivi morali sufficienti e sicuri, dicevo già nel 1951 più XII. Motivazioni egoistiche non la renderebbero lecita questa scelta. Si è parlato anche di metodo ecologico, questo diciamo in passato, nel senso che questo metodo rispetta pienamente la natura, escludendo ogni intervento chimico o comunque artificiale. Nel senso più nobile del termine, ecologico può significare anche che questo metodo esige relazioni qualitative tra i coniugi per essere accolto e vissuto. Secondo, qualora non si potesse usufruire del metodo naturale, di cui abbiamo parlato appena prima, per ragioni vere, non di conto, quale altra scelta lecita potrebbe essere operata dagli sposi? Allora, metodi contraccettivi. Abbiamo detto che deliberatamente bloccano la capacità procreativa. Sul piano oggettivo, sotto l'aspetto morale, perciò, sono considerati disordine morale. Nessuna motivazione buona può far diventare bene ciò che è male. Tuttavia, se la coppia non potesse rinunciare al rapporto coniugale in quanto la stabilità coniugale e familiare correrebbero un certo rischio, sarebbe necessario salvaguardare bene per l'unità del matrimonio. Ora, non si può vivere nel disordine perché questo è peccato. Quindi è necessario uscire da quella situazione. Se dunque la coppia si riesce bene dell'unità coniugale e familiare e per questo motivo anche l'apporto coniugale usando la contraccezione verrebbero a conflitto mondiale e extramondiale. Avendo scelto quella che richiede davanti a Dio la soluzione migliore, la coppia può momentaneamente usufruire del metodo contraccettivo, ma se l'abortivo, per esempio pillola del giorno dopo, RU486 e così via. Essa sa che dovrebbe però uscire per quanto possibile e quanto prima dalla situazione di conflitto. Questa potrebbe durare però anche a lungo. Se dunque il dato oggettivo fosse intrinsecamente disordine e le motivazioni non serie, la scelta sarebbe certamente peccaminosa. Se invece il dato oggettivo fosse un disordine, ma le motivazioni fossero moralmente serie, la coppia potrebbe trovare chiarezza e luce in un documento della Congregazione del Clero. Dice un documento del 1971 approvato da Paolo VI. Le particolari circostanze che accompagnano un atto oggettivamente cattivo, mentre non possono trasformarlo in atto oggettivamente virtuoso, possono renderlo incolpevole o meno colpevole o soggettivamente giustificabile. È chiaro che questo è temporalmente, non è mai una situazione definitiva. Nel giudizio conclusivo, dice sempre questo documento, la Chiesa, la coscienza è inviolabile e nessuno deve essere forzato ad agire in maniera contraria alla propria coscienza. È chiaro, sottolineo le vite, che il problema non è solo tecnico, ma umano e quindi morale. Si chiede perciò una vita seriamente impegnata nella formazione della coscienza, una grande apertura alla vita di preghiera e a quella sacramentale, all'ascolto della parola di Dio e del Magistero della Chiesa. Mai scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e anche di fronte al peccato, ma confidare nella bontà e misericordia di Dio che vi vuole salvi. Per questo ha inviato il nostro Salvatore Gesù Cristo. Grazie di averci ascoltato. E salutiamo anche Sua Eccellenza Monsignor Vescovo che si è messo in fondo. Grazie Eccellenza di essere venuto.
Ecco, grazie ancora e per ritornare al discorso della responsabilità educativa verso i nostri figli, premesso che crediamo fermamente che la famiglia è la prima educatrice all'amore e alla fede, vorremmo fare delle proposte alle famiglie di fidelità. Ecco, noi vorremmo creare dei gruppi di supporto tra genitori e proporre il metodo Billings come strumento educativo per relazionarci con i nostri figli nell'età della pubertà e adolescenza. Il metodo Billings, come ci ha ricordato Alessia, è innanzitutto uno strumento di conoscenza che ci permette di leggere il cuore della vita. Non a caso abbiamo proposto nelle vostre cassette il libro di Raffaella, un insegnante di Bologna del metodo Billings, che ha espresso attraverso questo disegno la sintesi del metodo. Al di là dell'evidenza si svela il segreto della vita che si ripete ciclicamente. Il metodo Billings è estremamente semplice e accessibile a tutti, tanto che ci sentiamo di proporlo come strumento per dialogare con i nostri figli. Il metodo Billings educa con gradualità all'autorità sulla persona e valorizza la vita come dono da conoscere e tutelare fin da giovanissimi, sia tra le femmine interessate in primis durante lo sviluppo a questa verità, sia per i maschi quali futuri collaboratori nella tutela responsabile della vita. Quindi, vorremmo condividere con voi quattro punti su cui riflettere in futuro, attraverso questi gruppi, come genitori che decidono di incontrarsi. Primo, riscoprire e valorizzare la nostra dignità di adulti attraverso un confronto comunitario e proporre questo valore che emerge dal gruppo ai nostri figli come base di confronto rispetto a quello che vivono al di fuori della famiglia. Secondo, armarsi di pazienza verso i nostri figli che sbaglieranno e ricordarci che la nostra saggezza di genitori, che comunque mettiamo tra virgolette, è frutto di una convivenza e una relazione di coppia maturata nel tempo. Ricordarci che non possiamo evitare ai nostri figli di attraversare il disordine del mondo di oggi, ma possiamo fare rete per stabilire, condividere e proporre dei valori umani che sono imprescindibili dalla nostra natura. Noi non possiamo prescindere dalla nostra dignità. Quarto, costituire un contrappeso alla quotidianità dei nostri figli, attraverso i gruppi di confronto tra genitori, ricercare un linguaggio che sia rispettoso sia dei genitori che dei figli, che educa ad un dialogo sereno in famiglia. Nella cartetta quindi trovate la proposta formativa dei gruppi che si andranno a costituire nei prossimi mesi. Quindi chi volesse essere partecipe può contattare le persone che sono poi indicati nel volantino. Grazie. Ecco, adesso se ricordo un attimo di partenza, pensavamo di dividere in tre gruppi e riceverete una foglio dove ci sono due provocazioni. Uno è un piccolo oggetto preso da quello che abbiamo messo con noi a modo dietro e il secondo invece è una testimonianza presa da alcune coppie che sono venute da noi a imparare la Billings. E ci siamo soltanto 20 minuti, però perché siamo andati un po' oltre ai lavori massimi, quindi ci riproveremo qui in aula.
No, dunque adesso con l'aiuto di Don Grego.
Okay, quindi adesso ti metto di spiegheranno, quindi sviluppieremo in modo che sia possibile la conversazione in maniera tranquilla. Vi diamo 20 minuti di tempo, ogni gruppo avrà un suo coordinatore, che poi quando ritorniamo qui in aula insieme riporterà una piccola sintesi e o una eventuale domanda da rivolgere all'assemblea e a noi che siamo qua. Va bene? Ciao. Allora, il gruppo dei fidanzati segue Luca e Alessandra, un gruppo segue me e l'altro gruppo la Roberta va in fondo.